Oggi come oggi vorrei parlarvi di un argomento che spesso mi viene posto sotto forma di domanda. E la domanda è: ma voi quanti siete? Voi quanti siete? E allora la risposta diventa un pochettino imbarazzante perché noi in tutto il mondo, rispetto ai 7 miliardi di popolazione che c'è in tutto il mondo, sparsa in tutte le nazioni, noi a malapena raggiungiamo i 40.000 in tutto il mondo. E anche in Italia siamo un gruppo abbastanza sparuto. E allora, naturalmente, ci vuole veramente la chiamata di Dio per non essere scoraggiati o per non perdersi d'animo dal momento che oggi, soprattutto in tempi di democrazia, si va avanti a colpi di maggioranze. Quindi una minoranza normalmente non viene minimamente considerata o calcolata, che siamo veramente sparuti rispetto a 7 miliardi di esseri umani. Allora, ovviamente, dovremmo, come dire, dovremmo fare un'altra domanda per rispondere a questa prima domanda. E la seconda domanda è: perché così pochi? Perché così piccoli? Ci deve essere una ragione. Andiamo in Luca capitolo 12, versetto 32, Luca 12, versetto 32, dove Gesù, vediamo che Gesù ha detto delle parole inequivocabili, che dovrebbero comunque distinguere dove sono, dov'è perlomeno la verità, o dove sono le chiese, se le vere chiese sono quelle grandissime, o se la vera chiesa è un piccolo gruppo. Difatti Gesù dice, spero che siete già arrivati, Luca 12, versetto 32, Gesù dice: non temere, piccolo gregge, perché al Padre vostro è piaciuto di darvi il regno. Avete notato? Ci ha chiamato piccolo gregge. Quindi le grandi masse non possono essere parte della vera Chiesa di Dio. Ora, ci sono delle bellissime similitudini tra la storia della Chiesa, della vera Chiesa di Dio, oggi, è quella di Gedeone. Gedeone è un personaggio biblico, un giudice dell'antico popolo di Israele, circondato da molti nemici, esattamente come noi oggi. Noi siamo circondati, sopraffatti numericamente, dai nemici. Mi riferisco ai nemici spirituali, cioè quelli che hanno idee completamente opposte alle nostre. Le idee nostre, se il mondo dovesse andarle a cercare, non le troverebbe perché le nostre idee sono come aghi in un pagliaio. Mentre il mondo intero ha tante di quelle idee, ma sono quasi tutte opposte alla nostra. E quindi anche senza volerlo sono dei nemici. Anche noi siamo come un piccolo gregge che sta però resistendo alle pressioni del mondo e stiamo facendo un'opera potente. Noi stiamo facendo un'opera potente, pur avendo poca forza. E questo è il titolo che ho scelto per questo sermone, pur avendo poca forza. Questo, difatti, il sottotitolo che in un primo tempo mi era venuto di intitolare questo messaggio, Il Signore è il nostro Re. Invece l'ho utilizzato, Il Signore nostro Re, come sottotitolo al titolo principale che è Pur avendo poca forza. Difatti, esaminando la storia di Gedeone, nel frattempo vi prego di andare in Giudici, nel libro dei Giudici, nel capitolo 6, dicevo, esaminando la storia di Gedeone, possiamo trovare alcuni punti per noi oggi, lezioni da imparare. A cominciare dal versetto 1, noteremo come il peccato di Israele si impossessa di tutto il popolo, e a causa di una ribellione del popolo di Israele, di una degenerazione. Nel versetto 1, difatti, dice che i figlioli di Israele fecero di nuovo ciò che è male agli occhi del Signore, e il Signore li diede nelle mani di Madian per 7 anni. Madian era il capostipite di una popolazione pagana, e quindi la mano di Madian fu potente contro Israele, e per la paura dei madianiti i figli di Israele si fecero addirittura delle grotte dove nascondersi, nei monti, nelle caverne, e si fecero dei fortini. Erano proprio terrorizzati. Quando Israele aveva esaminato i madianiti con gli amalachiti e con i popoli dell'Oriente salivano contro di lui, essi cosa facevano? Si accampavano contro gli israeliti, distruggevano tutti i prodotti del paese fino a Gaza e non lasciavano in Israele né viveri, né pecore, né buoi, né asini, come per dire che oggi un'invasione toglierebbe, per esempio, tutto il petrolio, così le macchine, i carri armati non potrebbero nemmeno camminare. Nel versetto 6 dice: Israele dunque fu ridotto in grande miseria a causa di Madian, e i figli di Israele gridarono al Signore. I figli di Israele gridarono, supplicarono il Signore. E in questa circostanza, fratelli e sorelle, che Gedeone entra in scena, suo malgrado, e il che ci porta al punto numero uno di quello che desidero farvi notare, cioè la nostra forza, il fatto che siamo pochi, la nostra forza da dove viene? Voi pensate che viene dal nostro braccio, dalla nostra volontà umana? La nostra forza da dove viene? Perché se doveva venire da noi, vi garantisco che già quest'opera l'avremmo mandata all'altro paese. La nostra opera da dove viene? Il Signore è il nostro Re. In Giudici, sempre capitolo 6, nel versetto 7, notate, quando i figlioli di Israele gridarono al Signore a causa di Madian, non facciamo noi la stessa cosa quando ci vediamo attaccati da una malattia o da persecuzione, da quello che volete, è meglio che preghiamo, gridiamo, supplichiamo, gridiamo a Dio. E allora Dio dice, nel versetto 10, le stesse cose che disse a Gedeone: e vi dissi, io sono il Signore. Quindi Dio si ripresenta a noi tutte le volte che arriviamo al punto di supplicarlo. Io sono il Signore, il vostro Dio. E ci dice qua qualcosa: non adorate gli dèi degli Amorei nel paese dei quali abitate. Ma voi non avete ascoltato la mia voce. Io vi dissi di non prendere idoli e di non adorarli, ma non mi avete ascoltato. Ecco perché il nemico è più forte di voi. Temete più loro che me, diceva Dio. E nel versetto 11 venne poi l'angelo del Signore e si sedette sotto il terebinto d'Ofra che apparteneva a Joas, Abiezerita, e Gedeone, figlio di Joas, trebbiava il grano nello strettoio per nasconderlo ai Madianiti. Nel versetto 12 l'angelo del Signore gli apparve e gli disse: il Signore è con te, o uomo forte e valoroso. Pensate, il tipo che poteva essere Gedeone dice: io forte e valoroso? Ma se sto facendo tutto di nascosto, perché un uomo forte e valoroso doveva fare le cose di nascosto? Gedeone non era né forte né valoroso, ma era stato comunque prescelto da Dio affinché lo diventasse valoroso e forte. Ed è un po' quello che succede quando Dio chiama ognuno di noi. Noi siamo i più deboli, siamo i meno coraggiosi, eppure Dio ci chiama e ci dice: io sono con te e tu lo diventerai forte e coraggioso perché io sono con te. Anche noi siamo in questa sua stessa condizione e situazione. Siamo inizialmente deboli, ma siamo poi resi forti da Dio. Non è vero? Ecco perché, pur essendo così pochi, pur avendo poca forza, la forza da dove viene, viene da Dio. Andiamo in Secondo Corinzi. In Secondo Corinzi, questo mi fa venire in mente una scrittura dell'Apostolo Paolo, ispirata ovviamente da Dio, in Secondo Corinzi capitolo 12, dove vediamo che questo episodio di Gedeone, Secondo Corinzi capitolo 12, questo episodio di Gedeone non è un caso del passato. Succede sempre, perché Dio è reale, è vivente, esiste, non è che se n'è andato in vacanza o non esiste più. In Secondo Corinzi capitolo 12, nel versetto 8, questa scrittura dell'Apostolo Paolo, che lui lo prega perché era malato, aveva qualche afflizione, e Dio gli risponde, qui lui scrive l'Apostolo Paolo: tre volte ho pregato il Signore perché l'allontanasse da me questa spina nel fianco. Ed egli mi ha detto: la mia grazia ti basta, perché la mia potenza, notate, dice, la mia potenza si dimostra perfetta nella debolezza. La mia potenza si dimostra perfetta nella debolezza. Perché quando noi ci sentiamo o siamo forti, non ci manca niente, abbiamo la è vero che tendiamo, non è vero che tentiamo a dimenticarci di Dio, certo. E quando siamo malati o quando abbiamo delle difficoltà che ci ricordiamo di Lui, e Lui lì diventa potente per noi. Perciò molto volentieri, dice, mi vanterò piuttosto delle mie debolezze, affinché la potenza di Cristo riposi su di me. E per questo mi compiaccio in debolezze, in ingiurie, in necessità, in persecuzione, in angustie, per amore di Cristo, perché quando sono debole, allora sono forte. Che significa quando sono debole, allora sono forte? Perché Dio viene, sovviene a darmi la sua potenza. In primo Corinzi, nel capitolo 1, versetto 26, infatti dice: fratelli, guardate la vostra vocazione, perché non ci sono tra di voi molti sapienti secondo la carne, e nemmeno molti potenti, né molti nobili. Quindi è Dio che trasforma in potenza la nostra debolezza, specie ovviamente alla risurrezione, sarà in maniera eclatante. Torniamo adesso in Giudici, nel capitolo 6 dei Giudici. Quindi non perdete mai, mettete un dito nel libro di Giudici, perché ci torneremo spesso. Allora il Signore si rivolse a Gedeone e gli disse: va con questa tua forza e salva Israele dalla mano di Madian. Non sono io che ti mando? E Gedeone pensava: ma quale forza, Signore? Ma il Signore gli disse: non sono io che ti mando. Cioè, quando Dio ci dà un compito e non abbiamo bisogno di sentire la voce di Dio letteralmente per capire che Dio ci ha dato un compito, quando noi leggiamo nella Bibbia che c'è una predicazione da fare al mondo intero in testimonianza a tutte le genti, Lui, anche se non lo dice, ce lo sta dicendo adesso, ci dice: non sono io che ti mando. Non sono io che ti mando. Quindi ecco da dove viene la nostra forza, quando Dio è dietro a noi, avendoci dato un compito da svolgere. E nel versetto 15, Gedeone rispose: ah, Signor mio, con che salverò io Israele? Ecco, la mia famiglia è la più povera di Manasse, e io sono il più piccolo della casa di mio padre. Apparteneva a una famiglia povera della tribù di Manasse, tra le più povere. Ora, forse il piccolo di età o il meno considerato in famiglia, sicuramente una famiglia tra le più povere della tribù di Manasse, ma Dio opera attraverso i deboli come voi e me, come Gedeone. Non siamo né potenti né nobili. E non è che a Dio sarebbe mancata la capacità di chiamare Paperon de Paperoni, Rockefeller, oppure chissà chi è. Non li ha chiamati, ha chiamato noi, i più deboli. Nel versetto 16 il Signore gli disse: io sarò con te e tu sconfiggerai i Madianiti come se fossero un uomo solo. I Madianiti erano decine e decine di migliaia di soldati. Gedeone risponde a Dio nel versetto 17: Signore, se ho trovato grazia agli occhi tuoi, dammi un segno che sei proprio tu che mi parli. E allora lì Dio gli dice, l'angelo di Dio, Dio tante volte parla non direttamente ma attraverso i suoi angeli, quest'angelo di Dio gli disse: prendi la carne e le focacce azime, mettele su questa roccia e versavi su il brodo. Le cose gli fece utilizzare, le poche cose che aveva a disposizione, e gli fece così. Allora l'angelo del Signore stese la punta del bastone che aveva in mano e toccò la carne e le focacce azime, e dalla roccia uscì un fuoco che consumò la carne e le focacce azime, e l'angelo del Signore scomparve dalla sua vista. Allora Gedeone naturalmente ebbe la prova che era Dio che lo stava mandando. Ma questo segno miracoloso servì da prova che era stato Dio a scegliere Gedeone come condottiero di un'armata enorme, quella dei Madianiti. E Gedeone, il più piccolo di una famiglia poverissima, fu scelto per usare la potenza di Dio in battaglia. Quindi ricordiamo sempre che la nostra forza viene da Dio, a condizione però che il secondo, ed è questo il secondo punto, che abbiamo fede nell'abbattere gli idoli. A condizione che noi obbediamo il comando di Dio di abbattere gli idoli, perché il primo approccio che lui fece quando Dio entrò nella vita di Gedeone, disse: abbatti gli idoli. Difatti in Giudici 6, nel versetto 25, quella stessa notte il Signore gli disse: prendi il toro di tuo padre e il secondo toro di 7 anni, tanti quanti sofferti sotto l'oppressione dei Madianiti, e demolisci l'altare di Baal che è di tuo padre, abbatti l'idolo che gli sta vicino. E l'idolatria dei pagani si era infiltrata nella famiglia. Questo sta a dimostrare com'era seduttrice l'idolatria. Nel versetto 26 Dio gli dice: costruisci al suo posto un altare al Signore, al tuo Dio, in cima a questa roccia, disponendo ogni cosa con ordine. Poi prendi il secondo toro e offrilo come olocausto usando il legno dell'idolo che avrai abbattuto. Quell'idolo lo dovrai bruciare. Allora Gedeone prese 10 uomini tra i suoi servitori e fece come il Signore gli aveva detto, ma non osò farlo di giorno. Per paura della casa di suo padre e della gente della città lo fece di notte. Notate bene, è come se qualcuno vi dice di togliere una statua di San Giuseppe o di Padre Pio. Naturalmente noi non dobbiamo fare questo oggi. Oggi noi siamo chiamati a togliere gli idoli privati della nostra mente. Dio non ci sta dicendo. Dio disse di togliere gli idoli a casa sua, non a casa degli altri. Quindi è importante che noi dobbiamo togliere gli idoli in casa nostra, nella nostra testa. Difatti i costumi idolatrici erano ormai così diffusi e consolidati che lui, Gedeone, aveva paura delle reazioni della popolazione. Quando la gente della città l'indomani mattina si alzò, ecco che l'altare di Baal era stato demolito, che l'idolo posto vi accanto era abbattuto e che il secondo toro era offerto in olocausto sull'altare che era stato costruito. A questo punto, quando la mattina i soldati se ne sono accorti, i civili, la popolazione chiamarono i soldati che volevano uccidere Gedeone, ma il padre di Gedeone li sfidò, dicendo: fatelo morire, fate in modo che sia il suo Dio a ucciderlo, oppure fate in modo che siano i vostri dei a ucciderlo, perché vi volete macchiare di sangue? Poi, naturalmente loro hanno detto bene, perché erano orgogliosi che i loro idoli Sì, i nostri idoli lo uccideranno. Però ovviamente aspettarono e i loro idoli, che non hanno alcun potere, non uccisero Gedeone. E quindi dovettero capire che esistono, diciamo, e che esisteva un altro Dio, che è quello di Gedeone. Ora, noi nell'epoca in cui viviamo non abbiamo statue e immagini, almeno nella nostra chiesa. Ci sono altri religiosi che ancora adorano immagini e statue, o perlomeno le usano per rappresentare i loro santini, e usano i loro santini come persone, mediatori di intercessioni, eccetera. Però esistono nella nostra testa, possono esistere nella nostra testa altri idoli che potrebbero essere nella nostra vita, come per esempio è un idolo, può essere un nostro idolo, l'autoesaltazione, la vanità, l'autoesaltazione. Oppure può essere un nostro idolo il denaro, il potere, il sesso. Il denaro, il potere, il sesso, cioè lavoriamo per avere di più, per avere più potere di acquisto. Il sesso, quanti sono schiavi della pornografia, per esempio? E naturalmente, cos'è l'idolatria se non la cosa, la persona o il vizio a cui tu schiavizzi la tua vita? Questa è l'idolatria. A cose che non ti danno poi la vita, ma ti danno lentamente o improvvisamente la morte. E molti leader religiosi, per esempio, sono idoli davanti ai quali molti si genuflettono e ai quali ubbidiscono ciecamente. Quanti ce ne sono, masse intere che baciano le mani, si inginocchiano, si sdraiano completamente a terra davanti ai loro leader religiosi, per non parlare anche di quelli politici. Sono idoli anche le tradizioni inventate dagli uomini, ma ti odiano se gli dici di non seguirle più. Ti odiano letteralmente e magari possono perseguitarti come fecero con Gedeone. In Secondo Corinzi, nel capitolo 6, nel versetto 14, Dio dice attraverso Paolo: non vi mettete con gli infedeli sotto un giogo che non è per voi. Infatti, che rapporto c'è tra la giustizia e l'iniquità? O quale comunione c'è tra la luce e le tenebre, cioè tra l'ignoranza e chi invece conosce la via di Dio? Versetto 15. E quale accordo c'è fra Cristo e Belial, cioè chi lo fa invece con denaro? Cioè, molte religioni esercitano esclusivamente per portare avanti la loro esistenza e i loro possedimenti materiali. O quale relazione c'è tra il fedele e l'infedele? E che armonia c'è tra il Tempio di Dio e gli idoli? Noi siamo infatti il Tempio di Dio vivente. Come disse Dio: abiterò e camminerò in mezzo a loro, sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. E da qui viene la forza. Se noi non abbattiamo gli idoli, diamo forza a quegli idoli, una forza che loro non hanno, gli attribuiamo della forza che non hanno. Ma se permettiamo che Dio abita in noi, la nostra forza è la sua forza vive in noi, ed ecco perché, pur avendo poca forza, abbattendo gli idoli, noi diventiamo potenti. Perciò nel versetto 17 dice: uscite di mezzo a loro e separatevene, dice il Signore, e non toccate nulla di impuro, e io vi accoglierò. Quindi scegli con molta attenzione, ci sta dicendo, le persone che tu frequenti maggiormente. Non è che ci possiamo isolare dal mondo, ma dobbiamo scegliere con molta attenzione le persone, e dovrei dire anche la Chiesa, con cui spendi la maggior parte della tua adorazione, del tuo tempo. C'è dell'idolatria in quella Chiesa? C'è dell'idolatria nella mia vita? Abbatti gli idoli, dice Dio, perché non salvano, non hanno alcun potere. Il terzo punto è: abbi fede nell'opera di Dio. Il Signore, nostro Re. In Giudici 6, sempre, nel versetto 36, continuiamo la storia di Gedeone, dove Gedeone disse a Dio, nel versetto 36, se vuoi salvare Israele per mano mia, come hai detto, ecco, io metterò un vello, un mantello di lana sull'aia, se c'è della rugiada sul vello soltanto e tutto il terreno resta asciutto, io saprò che tu salverai Israele per mia mano, come hai detto. E così avvenne. La mattina dopo tutto era asciutto, ma c'era umido, rugiada solo in quel mantello. Però non ebbe abbastanza fede Gedeone. Molto timidamente dice: scusa, l'ultima volta ti chiedo un ultimo segno, la stessa cosa, metterò di nuovo questo vello, però voglio vedere che tutto il resto è rugiada e solo il vello deve essere asciutto, al contrario. E così accadde. Dio giustificò quella mancanza di fede perché Gedeone non aveva proprio lo spirito di Cristo. Era un uomo valoroso, un uomo di Dio, era circonciso nella carne, ma non era circonciso nello spirito. Marco 16, questo in Marco 16, difatti la stessa cosa accade secoli dopo e può accadere ad alcuni di noi. In Marco 16, nel versetto 14, vi ricordate la storia di Tommaso, che non credeva che Gesù era risorto? Poi apparve agli undici mentre erano a tavola e li rimproverò della loro incredulità e durezza di cuore. Perché incredulità e durezza di cuore? Non è che essere risorto da morte era qualcosa da credere immediatamente, ma era da 3 anni che lui gli aveva detto: io dopo 3 giorni risusciterò. Lo disse a loro che per 3 anni erano stati con lui. Siete stati duri di cuore, perché non avevano creduto a quelli che l'avevano visto risuscitato. Gesù disse a Tommaso: perché mi hai visto, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. E poi disse loro: andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo a ogni creatura. Ci sta dicendo: io sono con voi, così come lo disse a Gedeone. Abbiamo quindi da compiere un'opera in assoluta fede, che egli è con noi per sostenerci, come ha fatto con Gedeone. Forza e opera di Dio, non nostra. Ma torniamo nel libro dei Giudici, nel capitolo 7, e qui vediamo il quarto punto, che è: Dio fa grandi cose con poca forza. Dio fa grandi cose con la nostra poca forza. Il Signore è nostro Re. Gedeone ha l'ispirazione di chiamare alle armi tutti gli israeliti idoni a fare la guerra contro i madianiti e cacciarli fuori, ma notate la reazione di Dio. Tutto il capitolo 7 vi dice una storia che lui raccoglie e raduna tutti gli uomini abili a fare la guerra, quindi centinaia di migliaia. Ma Dio dice: non c'è bisogno, non c'è bisogno che vengano tutti questi, perché, ma come non c'è bisogno? I madianiti sono un esercito molto più numeroso di noi, oltre 100.000 di soldati. E Dio gli dice: no, dividili in due. E fa una selezione molto, molto, insomma, alla fine lui ne sceglie soltanto 300. E di questi 300 sono quelli che, andando nel lago a bere, erano persone che anziché mettersi in ginocchio e bere come può fare, come può fare il cammello o il cavallo, che si abbassa la testa e lambe la faccia sull'acqua, no, invece lui scelse tutti quegli uomini che senza nemmeno abbassarsi presero l'acqua e se la portarono con la mano in bocca, perché nel frattempo con gli occhi guardavano se c'era il nemico o meno. Praticamente erano dei nobili, nobili d'animo, non di sangue, perché non esiste la nobiltà di sangue, il sangue blu non esiste, ce l'abbiamo tutti rosso. E allora erano praticamente persone motivate, persone che erano svegli, sapevano il motivo per cui erano là, gli altri erano trascinati. Allora gli disse: mandali tutti indietro, non ci servono, perché hanno paura. Difatti la prima selezione fu questa: dividi, chi ha paura di venire con me se ne stia a casa, e metà se ne andarono a casa. Poi alla fine ci fu un'ulteriore selezione e questi 300 uomini andarono là. Quindi Ma continuiamo a vedere la storia sempre in Giudici, capitolo 7, nel versetto 12. I Madianiti, gli Amalachiti e tutti i popoli dell'Oriente erano sparsi nella valle come una moltitudine di cavallette e i loro cammelli erano innumerevoli come la sabbia che è sulla riva del mare. E quando Gedeone arrivò di notte negli accampamenti dei Madianiti, assieme al suo servo Pura per spiarli, udì un Madianita dire che stava raccontando un sogno che aveva fatto. Dice: ho sognato che c'era un pane tondo di orzo che rotolava nell'accampamento di Madian. Giungeva alla tenda, la investiva in modo da farla cadere, da rovesciarla e da lasciarla per terra. E il suo compagno gli rispose e gli disse: questo non è altro che la spada di Gedeone. Dio ha dato la vittoria a Gedeone. E quindi Gedeone, sentendo questo, di nascosto nel buio se ne ritorna nel suo accampamento. E quindi è molto incoraggiato e dice a tutti di prepararsi. E naturalmente dà delle istruzioni particolari in maniera tale da far apparire quei 300 soldati come se fossero un esercito enorme. In che modo lo fece? Normalmente quando si andava in guerra a quel tempo, soltanto il generale che guidava l'esercito doveva portare la torcia e doveva riempire e doveva suonare la tromba. Lui invece gli dà una brocca piena di liquido che poteva diventare fiaccola e dà una tromba a ciascuno di loro, in maniera tale che, assalendo i Madianiti di notte, il suono delle trombe dice: ma quante armate sono che ci stanno attaccando? Quindi questi qua di notte se ne scapparono e molti di loro Dio fece addirittura, li fece talmente confondere che si uccisero a vicenda i nemici di Gedeone. Si uccisero a vicenda e molti di loro pure scapparono. Nella confusione notturna i Madianiti appunto persero il lume della ragione, e questa è una lezione per noi. Dio usò il più povero e insignificante uomo per condurre un piccolo esercito di 300 uomini a sconfiggere un esercito molto più numeroso di loro, dando ai figli di Israele la vittoria. E Dio afferma che fa grandi cose con la nostra poca forza, così come quando ha detto in Zaccaria 6, chi si ricorda ai tempi in cui c'era Zorobabele: io ricostruirò il Tempio alla città di Gerusalemme, non voi, ma io, perché sarà per lo Spirito mio. E quindi qui andiamo al quinto punto. Dio è colui che compie l'opera. Dio è il Re della Terra. Il Signore è il nostro Re. Questo è il punto cruciale della storia di Gedeone, grande lezione per noi. Perché? Perché Dio è il nostro unico Re e non diamo conto a nessun'altra potenza spirituale. Almeno, questa è la lezione che dovremmo imparare, e spero che l'abbiamo imparata tutti. Difatti, notate in Giudici capitolo 8, nel versetto 22, dopo la vittoria di Israele sui loro nemici, nel versetto 22, allora gli uomini di Israele dissero a Gedeone: regna su di noi, tu e tuo figlio, il figlio di tuo figlio, poiché ci hai salvato dalla mano di Madian. Ma notate nel versetto 23 la risposta di Gedeone. Gedeone rispose loro: io non regnerò su di voi, né mio figlio regnerà su di voi. Il Signore è colui che regnerà su di voi. Vi ricordate per tutti i problemi di Israele quando nacquero? Quando dissero: vogliamo un re come tutte le altre nazioni. Gedeone era uno di quei pochi che era convintissimo, consapevolissimo, che noi dobbiamo avere per re o per governanti, non uomini, lui era un giudice, non era un governante, ma Dio. E se soltanto i governanti di questo mondo, della nostra nazione Italia, avessero timore di Dio e si ricordassero di Dio che è il loro re, vi assicuro che certe leggi non le farebbero nemmeno proporre sul referendum. Non le concepirebbero certe leggi, ma promuoverebbero le leggi di Dio. È un carattere particolare questo di dire: Dio è nostro re, non sono io che governo su di voi. Volevano incoronare Gedeone e i suoi discendenti, ma Gedeone rifiutò per imprimere nella loro mente il fatto che il vero re di Israele è Dio. Il mondo ha bisogno di governanti timorati di Dio, veramente timorati di Dio, non quelli che per cercare voti dicono sia benedetto il Signore. Ma il mondo non cerca Dio e le sue leggi, sceglie e segue i suoi leader politici e religiosi, che ignorano la Sacra Bibbia. Stiamo attenti che oggi più che mai ignorano la Sacra Bibbia e mettono delle leggi che condannano la Sacra Bibbia, che la relegano a libro fuori legge. Senza leader che servitori di Dio, le nazioni, compresa l'Italia, crolleranno. Come Gedeone, noi sappiamo che ogni governo umano è destinato a fallire e che la soluzione di tutti i problemi del mondo risiedono nel governo che Gesù Cristo instaurerà sulla terra sopra tutte le nazioni. Il Signore è nostro Re. Ma spesso le nuove generazioni non sanno fare tesoro delle lezioni del passato. Il capitolo 11 di Giudici, se poi lo leggerete tutto a casa vostra, narra che grazie a Gedeone Israele ebbe pace per ben 40 anni, ma dopo la morte i figli di Israele tornarono a prostituirsi agli idoli e a trattare male perfino i parenti di Gedeone. Cioè, questo vi fa capire quanto è facile l'idolatria, come facilmente l'idolatria si infiltra nella nostra vita. Perché i popoli non imparano dal passato? Perché dimentichiamo da dove viene realmente la nostra forza? Perché dimentichiamo così facilmente chi è il nostro unico e vero Re, il nostro Creatore? Dio è molto coinvolto nella sua Chiesa. Sta lasciando il mondo a se stesso, in parte, perché se no già il diavolo l'avrebbe distrutto. Ma sta lavorando particolarmente su un piccolo gregge. E può fare grandi cose, fa grandi cose, nonostante la nostra poca forza. E il nostro essere un piccolo gregge. Non dobbiamo mai dimenticarlo. Dobbiamo imparare dalla storia. Non dalla storia degli uomini, dei libri di scuola. Dalla storia biblica. Questa è la vera storia, il fondamento della storia. E dobbiamo ricordare le promesse scritte alla Chiesa di Filadelfia in Apocalisse 3:8. In Apocalisse 3:8 dice: io conosco, e lo dice a noi, io conosco le tue opere. Notate bene che non dice io conosco la tua fede, che spesso è una fede senza opere, per molti è una fede senza opere. Quindi lui parla e prende di petto le opere, perché una fede con le opere diventa veramente una fede vivente. Dice: io conosco le tue opere, ecco, ti ho posto davanti una porta aperta che nessuno può chiudere, perché pur avendo poca forza hai serbato la mia parola e non hai rinnegato il mio nome. E quando noi predicassimo cose diverse, come rinnegare il nome di Dio? Tutti quelli che predicano cose diverse dalla Bibbia rinnegano e profanano il nome di Dio. Violano il comandamento che dice non nominare il nome di Dio invano. Cristo vuole che compiamo la sua opera con perseveranza, anche se pochi. Anche se pochi. E quindi attraversiamo questa porta aperta e compiamo la sua opera con zelo, con baldanza e con piena fiducia che Dio è con noi. Nel versetto 10 dice, sempre in Apocalisse 3, versetto 10: siccome hai osservato la mia esortazione alla costanza, anch'io ti preservo dall'ora della tentazione o della prova che sta per venire sul mondo intero per mettere alla prova gli abitanti della terra. Perché Dio farà una cernita, così quella prova che avvenne a dividere quelli che avevano paura, quelli che erano codardi e quelli che invece erano disposti a difendere il popolo, la patria. E Dio, nel dire queste parole, ci sta dicendo che preservando, perseverando, la nostra vittoria è sicura. Nel versetto 11 dice: io vengo presto, Io vengo presto, in altre edizioni c'è scritto, io vengo fulmineamente, in modo inaspettato. Tieni fermamente quello che hai, perché nessuno ti tolga la tua corona. Chi vince io lo porrò come colonna nel tempio del mio Dio, ed egli non ne uscirà mai più. Scriverò su di lui il nome del mio Dio e il nome della città del mio Dio, cioè la nuova Gerusalemme che scende dal cielo da presso al mio Dio, è il mio nuovo nome. Allora saremo ovviamente esseri spirituali e membri della famiglia di Dio, nonostante l'attuale nostra poca forza, quella potenza verrà da Dio. Il Signore è nostro Dio, il Signore è nostro Re. In conclusione, fratelli e sorelle, non c'è meglio che concludere, non c'è cosa migliore che concludere citando un famoso proverbio biblico in parafrasi, in Proverbi 3, per i vostri appunti, dove Dio dice attraverso Re Salomone: confidiamo nell'Eterno con tutto il tuo cuore e non appoggiamoci sul nostro intendimento e riconosciamolo in tutte le nostre vie e nonostante la nostra poca forza, egli terrà la porta aperta e raddrizzerà i nostri sentieri.